Alleluia.
Alleluia.
Questo momento che viviamo di invocazione allo Spirito non si fa dappertutto, ma nel rinnovamento lo facciamo, lo abbiamo sempre fatto e lo facciamo anche davanti ai cardinali, chi di voi è stato a Rimini nei convegni, lo facciamo davanti a chiunque. L'abbiamo fatto pure davanti al Papa e il Papa a Roma si è inginocchiato e ha chiesto la preghiera. E lo facciamo perché il Signore tante volte ci ha fatto vedere come le cose che facciamo nel potere del suo Spirito sono diverse, perché è Lui che le fa. Quando invece pensiamo di fare le cose noi, perché magari ci siamo anche preparati, un insegnamento si prepara, ma quando noi invochiamo lo Spirito abbiamo la chiarezza, la consapevolezza che il Signore aggiunge a quanto noi abbiamo preparato. E il Signore stasera farà tutto questo. Il Signore aggiungerà a quanto io ho preparato e il Signore mi precede. Io do gloria al Signore prima di iniziare l'insegnamento con voi, perché so con certezza che il Signore mi precede e ha già disposto i vostri cuori all'accoglienza di questa parola che rende la vita più bella. Perché la parola di Dio è questo che fa, eh? Non viene perché noi possiamo essere più indottrinati. La parola di Dio viene a noi, ci raggiunge, perché noi possiamo essere più felici, perché la nostra vita diventi più bella, perché il Signore sa che abbiamo bisogno della sua parola. Se noi non ascoltiamo la parola di Dio, dice il salmista, siamo come chi scende nella fossa. Stasera il Signore ci parla invece per usarci misericordia e perché vuole rendere la nostra vita bella. Il titolo di questo insegnamento, il primo di questo nostro percorso, è l'ascolto. Le opere di misericordia sono diverse, le conosciamo, seppellire i morti, e andare a visitare gli ammalati, noi qualcuna l'abbiamo tenuta, ma col pastorale abbiamo visto che era più interessante tradurre queste opere di misericordia per l'uomo di oggi. Ci siamo chiesti cosa ci serve di più per rendere la nostra vita più bella, per vivere la misericordia di Dio e farla diventare esperienza nelle nostre relazioni. Sapete, noi siamo qui al gruppo, alla preghiera, non per noi, sì anche per noi, perché il Signore ci fa grazia, ma siamo qui, veniamo al cenacolo perché abbiamo il cuore fuori, come il Signore che diceva io ho pecore che non sono di questo ovile. Sono pecore che sono ancora lontane dall'ovile e io sono molto sicuro di questo, che tu e io abbiamo nel cuore i nostri amici che ancora non credono, tuo figlio che ancora non crede, i tuoi parenti che vivono problemi relazionali e il Signore ti chiama a Lui perché ha a cuore loro. Nel libro dei Numeri sta scritto, il Signore parla degli anziani di Israele, dice prenderò lo Spirito che è su di loro per darlo agli altri. La logica di Dio è questa, il Signore ci chiama nella comunità, ci ammaestra perché noi possiamo diventare fonte di benedizione per gli altri. Questo titolo di oggi vuole chiarire alcune cose sull'ascolto, ma l'ascolto se lo sono inventati gli psicologi? No, vero? L'ascolto, il fondamento dell'ascolto, prima ancora che nella psicologia che ne parla tanto e studia tanto come scienza l'ascolto, ancor prima il fondamento dell'ascolto è nel cuore e nella mente sapiente del Signore, che da sempre ha proclamato, da subito ha proclamato questa parola benedetta. Il fondamento dell'ascolto sta in Deuteronomio, dove leggiamo chi di noi non ha ascoltato questa parola che a volte sembra quasi non avere una spiegazione ben precisa, chiara. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio. Tu amerai il Signore tuo Dio, dice lo Shema Israele, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Poi dice ancora questi precetti che io ti do, ti stiano fissi nel cuore. Quindi non qualcosa che hai ascoltato così, ti stiano fissi nel cuore. Te li legherai alla mano come un bendaglio, li terrai davanti agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Il Signore voleva che Israele avesse a cuore le 10 parole di vita, i precetti del Signore, non come li abbiamo un po' noi, che quando ci andiamo a confessare facciamo una ripassata veloce, delle 10 parole di vita e qualche volta non riusciamo a vedere i risvolti belli che potrebbero avere queste parole di vita se fossero davvero radicati nei nostri cuori. Il Signore vuole che Israele abbia chiare queste parole di vita, perché c'è una parola che vuole persuadere Israele dell'importanza di queste 10 parole di vita. Il Signore dice: perché tu sia felice. Le 10 parole di vita, quello che il Signore ha da dirci, ci ha detto e ha da dirci, sono per questo motivo qua: perché tu sia felice. Vuol dire che senza queste parole di vita per l'uomo non c'è felicità. Il Signore ha comandato a Israele delle parole di vita, ma Israele non ascolta, e nel deserto fa l'esperienza di chi non ascolta, fa l'esperienza dell'infelicità. È chiamato a fidarsi di Dio e invece si fida di se stesso, si fida delle cose che vede. Il Signore ha promesso la manna per un giorno e Israele fa orecchie da mercanti. Vuole la manna per oggi e per domani. E se piove la manna per oggi, Israele una parte la mangia, il popolo di Israele, e una parte la mette da parte. E la manna si consuma. La manna del giorno dopo non è buona, perché non è il Signore che l'ha data. Il Signore vuole ammaestrare Israele perché impari ad ascoltare, impari a fidarsi che Lui è l'unico Dio e la manna è per un giorno solo. Pensate un po', cosa ne facciamo noi di tanta parola di Dio? Questo è il momento per chiederci: Signore, la parola che ho ascoltato quando sono venuto alla fede, sta condizionando la mia vita, sta illuminando la mia vita, le mie scelte. Cosa vuol dire per me? Cosa vogliono dire tutte le parole di vita, i 10 comandamenti, ma le parole che ascolto nell'omelia, nel Vangelo domenicale, o forse anche nel Vangelo di tutti i giorni? Queste parole di vita fondano le scelte di ogni giorno, di ogni attimo, perché io sia felice, oppure speriamo felicità dove felicità non c'è. Il popolo di Israele ha sperimentato anche questo. Cercavano acqua, dice la scrittura, lì dove acqua non c'è, e volevano abbeverarsi a cisterne screpolate. Oggi il Signore ci dà invece di dire: tu sei l'acqua viva che disseta, e io voglio metterti alla prova. Sapete, possiamo mettere alla prova a Dio. Se qualcuno avesse qualche dubbio, vi do la risposta che non è la mia, ma del profeta Isaia. Possiamo mettere alla prova a Dio. Il Signore stesso, per mezzo di Isaia, dice: portate le prove e venite a me e ditemi se c'è uno come me. Mettetemi pure alla prova, dice il Signore. Se Israele però ascolta la sua parola, se Israele ascolta la sua parola, cade su Israele la benedizione di Dio. Tu, Israele, sarai felice. Mosè convocò tutto Israele e disse loro: ascolta le leggi e le norme che io oggi proclamo alle vostre orecchie. Custodiscili e mettile in pratica. Egli disse: io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire, importantissimo questo, dal paese d'Egitto e dalla condizione servile. Poi vengono date le parole di vita. Israele perché deve fidarsi? Il Signore è molto attento ed è esperto in relazione, il Signore. Chiarisce prima a Israele perché Israele deve fidarsi. Perché io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto e dalla condizione servile. Israele ha fatto già esperienza di salvezza, di essere stato tirato fuori dalla schiavitù d'Egitto. Per questo deve porgere l'orecchio al Signore. Per questo Israele deve ascoltare. Capite la profondità di questa parola? Il Signore che ci parla non è un Dio come tutti gli altri. Non è un uomo come tutti gli altri e neanche un Dio come tutti gli altri, perché di verità oggi ce ne sono tanti e di divinità. Il nostro Dio è un Dio che si è rivelato. Questo vuol dire: sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Non si può credere per sentire, per emozione, sento un po' il Signore, va bene in una fase iniziale, ma noi crediamo a un Dio che si è rivelato e che si è rivelato a un popolo a cui chiede ascolto. E Israele è testimone di questa relazione con Lui. Israele è testimone che l'ascolto di Dio produce benedizione. E il fatto invece di non udire il Signore ottiene il contrario della benedizione, la maledizione. Non perché Dio maledice, Dio benedice sempre e scrive dritto sulle righe storte, sugli sbagli di Israele, ma si allungano i tempi della sofferenza, proprio come nella nostra vita. I nostri ritardi nei confronti delle parole di Dio si chiamano ritardi di felicità, ritardi di felicità. I padri del deserto invitavano a interrogarsi, a interrogare la tristezza che l'uomo vive per vedere dove si manca nella parola di Dio, perché la tristezza è frutto della disobbedienza a Dio, di una vita che non è impostata secondo queste leggi di felicità. E Israele è certo di credere con tutti i tentennamenti, le miserie, come noi, con tutte le fragilità, ma sa che il Signore è Dio, quel Dio che ha fatto uscire Israele dalla condizione servile. Israele ha provato cosa vuol dire essere schiavo. Forse come tu, come te e come io, abbiamo provato cosa vuol dire essere schiavi. Vivere nella disobbedienza. Ce ne sono infinità forme di disobbedienza a Dio e non ce n'è una che lascia il dolce in bocca. Ogni disobbedienza a Dio porta amarezza. Io e te abbiamo assaporato l'amarezza del peccato, forse non come Israele, ma chi di noi non ha esperienza di quello che il peccato ha lasciato nel tuo cuore? Come Israele, anche noi abbiamo sperimentato l'amarezza di queste erbe amare del peccato. È il Signore che ci vuole parlare, è il Signore che vuole liberarci da queste schiavitù e da queste amarezze e ci chiede prima di tutto l'ascolto. Capite che bello che il Signore non comincia col primo comando. Dice chi Lui è, si presenta, sono il Dio che si è rivelato, sono il Dio che si rivela a te. Sono il Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Per questo, prima ancora di darti le leggi, tu devi ascoltare. Che il Signore metta nel nostro cuore questo primo punto dell'insegnamento e apra i nostri cuori a un desiderio di ascolto di Lui. Quando ci troveremo, Signore, davanti alla Tua parola, davanti ai ministri che spezzano la parola nell'omelia, Signore, fa che ci ricordiamo di questo comando, ascolta Israele, perché possiamo tendere l'orecchio a Te per la nostra felicità. Dio è intervenuto chiaramente nella vita di Israele, così come è intervenuto chiaramente nella mia e nella tua vita qualche volta. Il Signore ci lascia a volte, mette la sua firma nei nostri vissuti, per dire che certe cose le fa Lui, tutto fa Lui. Lui non fa quello che noi non gli diamo da fare. Quello che noi non gli diamo da fare, quello in cui noi mettiamo le nostre mani, il Signore non compie per intero la sua opera, ma quello che noi affidiamo alle sue mani e siamo obbedienti alle sue ispirazioni, fedeli ai suoi comandi, alle sue ispirazioni, il Signore lo porta a compimento in maniera egregia. E noi come Israele dobbiamo fare questa esperienza per fidarci sempre di più. Dovremmo dire al Signore, oggi mi fido più di ieri, perché ieri ho sperimentato che sei il Dio di Israele, che sei il mio Dio, è che sei un Dio vero, che sei un Dio vivo, che sei un Dio che è all'opera. Il rischio che corriamo è di dimenticare che il Signore che ci vuole parlare è il Dio di Israele. Israele faceva un passo avanti e due indietro, un passo avanti e due indietro. Aveva sete e si lamentava, piuttosto che credere nel Signore buono e provvidente, si lamentava. E il Signore accoglieva il lamento di Israele, proclamava la sua parola e dava a Israele l'acqua per mezzo di Mosè. E Israele camminava ancora, sperimentava l'amarezza di questa condizione come la nostra, condizione di deserto, di precarietà. La vita è fragile, è debole, Per questo il Signore ci viene incontro, per questo il Signore è con noi. Perché il Signore sa che questo passaggio, anche il nostro passaggio in questa vita terrena, è un deserto. Ma il deserto è bello con il Signore. Il Signore ha fatto del deserto di Israele un deserto bello, così come vuole fare della mia e della tua vita un luogo bello, visitato dalla sua gloria. Ecco perché la nostra fede non può essere fondata sul sentire, ma su questa esperienza di Dio che ci è stata tramandata, che è stata fatta da Israele, ma che ogni giorno dobbiamo fare, per fidarci del Signore ogni giorno di più, oggi più di ieri. Il Signore pone a fondamento dell'ascolto questa sua parola, è un comando, ascolta Israele. Qui c'è il fondamento dell'ascolto a Dio, ma anche dell'ascolto ai fratelli. Perché? Le 10 parole di vita sono divise in 2 parti, vero? Una riguarda l'amore a Dio, il primo, il secondo comandamento, e il terzo, ricordati di santificare le feste. Tutti gli altri comandamenti, l'altra tavola, riguarda l'amore al prossimo. E Dio pone a fondamento dell'amore a Lui e dell'amore al prossimo l'ascolto, come per dire: se non ascolti me, se non ti metti in questa condizione di ascolto, se non entri in relazione con me, come farai ad amarmi? Ditemi un po', le relazioni importanti, quelle vere, che siano di amore, che siano di amicizia, come cominciano? Due decidono di mettersi insieme così, dall'oggi al domani? O hanno vissuto prima un ascolto attento dell'altro? Due sono amici dall'oggi al domani? O perché si sono accompagnati e si sono scoperti e si sono conosciuti? Le cose importanti si fondano su un ascolto attento. E quando è mancato questo ascolto attento dell'altro, si costruisce sulla sabbia. Tanti matrimoni vengono annullati, sapete perché? Perché non si erano ascoltati. La Chiesa, la legge, scopre che i due non si conoscevano, non si erano incontrati, e il matrimonio è nullo, non c'era il consenso chiaro, lecito, consapevole, perché non avevano vissuto questa fase profonda di ascolto. Capite il Signore a cosa ci chiama? A vivere con Lui questo ascolto amoroso che fonda la relazione con Lui. Se è fondata la relazione con Lui sull'ascolto, proprio perché l'ascolto sta a fondamento delle due tavole, delle 10 parole di vita, l'ascolto di Dio si riverserà come benedizione sull'ascolto anche ai fratelli, perché l'ascolto ai fratelli diventerà un'opera di misericordia. Per questo l'abbiamo messa tradotta, sì, ma come opera di misericordia. L'uomo di oggi di cosa ha bisogno se non di ascolto? Non c'è nessuno che ascolta. Sapete, c'è un'immagine che spesso mi fermo a guardare in Piazza Bra. Sapete quanti anziani, ma anche meno anziani, ci faccio caso quasi tutti i giorni, si fermano nelle panchine di Piazza Bra, dove c'è qualcuno già fermo, perché possano scambiare una parola. E si fanno il giro delle panchine. C'è bisogno di ascolto. Sapete perché? Perché abbiamo imparato le leggi del mondo e ci siamo dimenticati delle parole di vita del Signore. Il Signore dice: ascolta Israele. E il Signore dice anche: ascoltatevi gli uni gli altri, abbiate misericordia gli uni degli altri, amatevi gli uni gli altri. E l'ascolto è una forma di misericordia, di amore all'altro. Per questo è opera di misericordia. E noi invece come abbiamo tradotto tutto questo? Scusami se ti sto appesantendo, non voglio appesantirti, è vero o no? E non abbiamo torto a dirlo, per carità, perché l'altro non vuole ascoltarci. Al gruppo di crescita avevo fatto un altro esempio. Com'è la? Ben dai, tutti bravi educati, gentili e rispettosi. Il Signore si ferma, si fa carico dell'altro e quando non ha più nulla a che fare affida l'altro, ma accompagna il buon samaritano, si ferma e ascolta. Vediamo cosa dice di questo ascolto divino, cosa dicono alcuni teologi, santi. Cominciamo con un amico di Don Lorenzo, San Giovanni Bosco. D'altronde ci accingiamo a celebrare la sua festa e lui conosceva bene le leggi dell'ascolto perché aveva a che fare con i giovani ed era interessato, sapeva che per amare i giovani bisognava ascoltarli. E dice ai suoi salesiani: non parlate più del necessario, fate silenzio e ascoltate. Ricordatevi che Dio vi ha fatto una bocca e due orecchie, perché dovete ascoltare almeno il doppio di quanto parlate. Bella, no, questa? C'è anche scritto nel nostro corpo che dobbiamo ascoltare di più. Bonhoeffer, un teologo protestante, invece dice: il primo servizio che si deve al prossimo è ascoltarlo. L'ascolto è opera di Dio. Per questo l'abbiamo messo tra le opere di misericordia. È opera di Dio. Chi non sa ascoltare il fratello, dice Bonhoeffer, ben presto non saprà ascoltare Dio. Anche di fronte a Dio sarà sempre lui a parlare. Chi non ascolta il fratello ha già smesso di ascoltare Dio. Il binomio è molto chiaro. Se non ascolto il fratello, vuol dire che ho perso di vista la legge di vita che mi dice di amare l'altro. E mi sono aggiustato. Ho imparato ad amare l'altro a modo mio, cercando di non fare brutta figura, di mantenere una certa immagine di buona educazione, ma ho perso la legge di vita del Signore, che mi dice di amare l'altro come Dio comanda, di farmi carico dell'altro. Per questo Bonhoeffer dice: chi non ascolta il fratello, chi non è attento, ha perso la sensibilità dell'altro, di questo mondo interiore dell'altro, ha già smesso anche di ascoltare Dio. Ed è caduto, dice più avanti in un suo scritto, nella morte spirituale. Perché si dà legge da solo. Per questo è caduto nella morte spirituale. E non sono tanti i fratelli che lamentano l'aridità spirituale. Perché sapete cosa vorremmo noi? Siamo un po' molto simili a Israele. Vorremmo le consolazioni di Dio, ma a buon prezzo. Le misericordie di Dio, ma a buon prezzo. Il Signore invece ci dà tutto di Lui, e non a buon prezzo, gratis. Gratis ci ha dato tutto il Signore, ma vuole che siamo recettivi a questa grazia. Recettivi, non posso chiedere al Signore questa misericordia, questo amore puro, gratuito, ma se poi non mi fermo a ascoltare il fratello, a cosa mi serve? A cosa ci servono i nostri cenacoli settimanali, i nostri cenacoli di Pentecoste, dove invochiamo l'amore di Dio tutte le settimane, la misericordia di Dio, se questa misericordia di Dio non si traduce tra i nostri amici, nelle nostre relazioni, se queste leggi di vita non regolano il nostro vissuto quotidiano? A cosa servono i nostri incontri se ci diamo legge, se siamo legge a noi stessi? Bonhoeffer dice ancora: dobbiamo ascoltare Dio affinché ci sia dato di parlare con le parole di Dio. Perché se ascolto il fratello vuol dire che non ho perso di vista Dio, ma vuol dire che il Signore mi sta guidando. E se ascolto il fratello, ascolterò anche Dio, parlerò con le parole di Dio. Se sono in comunione con Dio, ascolterò, parlerò con le parole di Dio. Perché c'è un ascolto che si fa secondo il cuore di Dio e c'è una parola che si dice secondo la parola di Dio che dimora nei nostri cuori. Ma se non ascolto Dio, non ho le parole di Dio. E quando ascolto una persona, c'è una frase che dice molto di chi proprio non ascolta ed è concentrato su se stesso: non è come dici tu, non è così, tutte parole che squalificano l'altro, vero? Squalificano l'altro, non sono attenti alla storia dell'altro, al vissuto dell'altro, reazioni sproporzionate che alzano mura nei confronti dell'altro, davanti all'altro. Perché? Perché non parliamo con le parole di Dio, perché abbiamo perso questa comunione intima di chi ascolta Dio. Il profeta Isaia invece dice: ascolterò il profeta che è chiamato ad annunciare, dice, ascolterò che cosa dice Dio, il Signore, egli annuncia la pace per i suoi fedeli, ascolterò che cosa dice Dio, e allora avrò parole di Dio quando ascolterò l'altro, avrò modalità divine, modalità sapienti. Ascoltare può avere tre fasi, vediamo i tempi, tre fasi: udire, ascoltare e vivere un ascolto attivo. Udire, noi udiamo tutto, vero? Udiamo anche i rumori fuori la porta, non decifriamo i rumori, ma ascoltiamo una serie di suoni senza però poterli decifrare. E capita anche quando ascoltiamo l'altro. L'altro ci ha detto delle cose, a me è capitato una volta di una sorella che ha detto a un sacerdote: mia mamma, sono preoccupata perché mia mamma ha un grave tumore e per questo non sto venendo, sono amareggiata. Lui, preso dai suoi da fare, intaffarato com'era, gli risponde: bene, bene. Era un modo di intercalare i suoi dialoghi. La sorella si mette a piangere e dice: bene, forse per te, ma per me non va proprio bene, soffro per mia mamma. Capite cosa vuol dire quando l'altro ha bisogno di essere ascoltato e noi siamo per i fatti nostri, non riusciamo a cogliere il bisogno dell'altro, non abbiamo occhi attenti. Dovremmo chiedere al Signore, come il profeta della Scrittura: dammi un occhio penetrante, un occhio che vede oltre. Possibile che i nostri occhi vedono così poco? Quando invece i doni dello Spirito ci fanno vedere molto più in là. Noi poi nel rinnovamento, ricordiamoci che agli inizi il Signore ha concesso alle comunità del rinnovamento doni grandissimi di conoscenza, di scienza, un occhio penetrante che vede al di là. Possibile che siamo così concentrati su noi stessi da non vedere ciò che si muove nel cuore dell'altro e non essere attenti alle ispirazioni che il Signore non ci fa mancare, perché il Signore ama così tanto l'uomo che quando diventiamo strumenti di misericordia ci fa vedere ad occhio nudo quello che si muove nel cuore dell'altro, perché il Signore, come dice un canto, non ha mani, non ha piedi, ha le nostre mani, i nostri piedi, il nostro sguardo. E talvolta diventiamo strumenti di guarigione attraverso anche un ascolto attento per l'altro. Udire allora, ascoltare ma non proferire un rimando, non dare un rimando di chi ascolta. Oppure ripetere delle parole già sapute, convenzionali. Ho letto un testo prima di parlare a voi che dice di queste parole che abbiamo nel nostro bagaglio, nelle nostre schede della memoria, parole che non parlano. Noi ascoltiamo l'altro e proferiamo parole che non parlano. Parole che non parlano, che non dicono niente, perché non vengono dal cuore, non sono dettate dall'amore attento, dall'amore di chi si fa prossimo. Parole che non parlano. E a volte anche i fratelli che ascoltiamo proferiscono parole che non parlano. Sapete quando siamo davanti a qualcuno che è tanto arrabbiato? Dice un sacco di parole, sì o no? Ha un sacco di reazioni, ma in realtà non sta parlando. Quelle parole lì non sono parole che parlano. Dietro a queste parole ci sono le parole vere. E noi invece ci fissiamo su una parola. Su una parola, quella lì, come fanno i giornalisti. I giornalisti cosa fanno? Catturano le parole che non parlano. La parola che arriva, quella di stomaco si dice, la prima, così ti posso giudicare. come facciamo a volte noi quando qualcuno si pone in modo sbagliato. Subito mettiamo i puntini su lei, senza avere la sensibilità che forse queste parole non parlano. E ci sono altre parole che parlano e che non sono dette, non sono proclamate. Il cuore, la misericordia del Signore ti fa capace di proferire parole che parlano e di ascoltare parole che parlano e di lasciar cadere parole che non parlano. Tre domande. Allora, l'udire l'abbiamo capito, quello che funziona poco. Ascoltare va già meglio. Decifro delle cose, ma non mi comprometto. Spesso noi stiamo lì. Udire, ascoltare, vivere un ascolto attivo. Sono importanti queste tre fasi. Udire, ascoltare e vivere un ascolto attivo. Il Signore vuole che noi stiamo nella terza. Vivere un ascolto attivo. Non ascoltare, decifrare dei messaggi, ma non coinvolgerci. Questo è il motivo per cui a volte non ascoltiamo. Sapete perché l'uomo di oggi fugge l'ascolto? Perché sa che l'ascolto lo compromette. Quando io rispondo a una telefonata di un amico, di un fratello, e me ne faccio carico, so che è già diventata compromettente. Così come quando mi fermo, ma ovunque sono, so che ogni volta che mi fermo, nel nome del Signore, quel fermarmi mi compromette. E lo dobbiamo aver chiaro. Siamo o no discepoli del Signore? I discepoli del Signore non stanno in pantofoli, i discepoli del Signore non si risparmiano, altrimenti diventano tristi. Capite perché abbiamo bisogno di ascoltare Dio e di vivere la sua parola? Non perché il Signore ha bisogno di noi, farebbe anche a meno di noi, perché diventiamo tristi. Se non amiamo, diventiamo terribilmente tristi e malati. L'ascolto attivo, allora, che cos'è? È l'ascolto che decifra bene i messaggi e rimanda dei feedback, delle parole che aiutano l'altro a percepire che realmente c'è qualcuno che lo sta ascoltando. E non si tratta di dire parole, stiamo parlando di ascolto. L'ascolto, a volte puoi anche non dire una parola e star lì davanti a chi forse ha bisogno di confrontarsi, di dire, di raccontarsi. Vi dirò alla fine adesso i risvolti dell'ascolto. Siamo chiamati a volte a non dire una parola. Ci sono un sacco di testimonianze sull'ascolto che dicono di persone che ringraziano una persona che li ha ascoltati. Quella, ho letto una testimonianza su un giornale, una ragazza mi ha chiamato, scriveva questa, fra l'altro è una sorella del Rinnovamento, Maria Nives Zaccaria, che scrive un articolo su un giornale e dice: mi ha scritto un'alunna che ho incontrato tanti anni fa e ringraziandomi di un ascolto che io ho fatto. Io, risalendo a questo periodo della mia vita, mi sono ricordato che quella volta lì non ebbi a dire neanche una parola, ma ho battuto il record dell'ascolto. Sono stato 2 ore ad ascoltarla e quella, dopo tanti anni, la ringraziava perché grazie a quell'ascolto è riuscita a mettere ordine nella sua vita e a comprendere il suo vissuto. Il Signore non ci comanda di fare grandi cose, a volte ci comanda di essere una spalla per l'altro. Questo è l'ascolto attivo, dove posso anche non dire una parola, ma faccio un cenno, dove l'altro capisce che non lo sto giudicando prima di tutto, qualunque cosa esso dica. Altro che racconti che ho sentito anche di fratelli dei nostri gruppi: se avvicinano qualcuno che non crede in Dio e dice qualcosa contro Dio e contro la Chiesa, il discepolo del Signore si arrabbia e inveisce contro? Questa non è sapienza di Dio. Un rimando che faccia sentire l'altro rispettato, l'altro non ha fatto la tua strada, l'altro non ha camminato con le tue scarpe, l'altro non ha la tua storia. Non possiamo cambiare gli altri non cambiano a volte neanche se lo vogliono, ci mettono anni per cambiare e devono farsi aiutare. Ci ci sono terapie per chi vuole cambiare, per chi vuole migliorarsi. Non è facile che l'altro cambi dall'oggi al domani o solo perché noi vogliamo rispecchiarsi in persone che ci assomigliano. Siamo chiamati ad amare un altro che è altro da noi e siamo chiamati ad amarlo come Gesù, gratuitamente. Questo è l'ascolto attivo, l'ascolto di chi rimanda una parola, un cenno che fa sentire l'altro voluto bene, compreso, nel suo dolore, anche nella sua mancanza di fede. Che colpa ha, per esempio, una persona che non vive nella fede? Che colpa ha una persona che ha contro la Chiesa? Quante cose gli sono state raccontate? Quanti vissuti diversi dai nostri ha potuto vivere? Chi siamo noi per girare l'altro, voltarlo e rivoltarlo come vogliamo noi? Anche con Gesù volevano fare così. Quando Gesù ha detto a Pietro, vado a Gerusalemme, Pietro gli dice, fermati, dove vai? Vai verso la morte? E Gesù è stato duro, assertivo, vai dietro, Satana. Voleva spossessarlo. Un testo di psicologia, richiamando questa citazione biblica, dice, Pietro voleva spossessare Gesù. Voleva mettersi al suo posto. Come facciamo noi quando abbiamo risposte pronte per il mondo intero? Magari non le abbiamo per noi, ma per gli altri le abbiamo. Ricette pronte per tutti. Invece l'ascolto attivo è l'ascolto di chi entra con i piedi scalzi nel mondo dell'altro e si fa compagno di viaggio, ascolta, cerca di dare all'altro la possibilità di comprendersi, di farsi compagno di viaggio. Non ha fatto così Gesù con i discepoli di Emmaus? Li ha incontrati per strada, disperati, delusi. Gesù si mette a camminare con loro e gli dà occasione di raccontarsi, perché mentre loro raccontano il loro vissuto di delusione, fanno strada con il Signore e allo spezzare del pane lo riconoscono. Gesù non avrebbe potuto dirgli subito, ehi, sono io. Li ha fatti parlare. Che il Signore ci dia di andare verso tanti fratelli che hanno bisogno di parlare. Tre domande a cui rispondo e poi andiamo al Signore per chiedere grazia. Cosa dobbiamo ascoltare? Il 90% della comunicazione non è verbale. Tante volte noi ci fissiamo sul verbale, ma ci sono tante altre cose che parlano e che noi abbiamo perso la capacità di cogliere. Il 90% della comunicazione non è verbale. Quindi un ascolto misericordioso non è attento alle parole, ma al 90%, al resto, vero? Cos'è questo 90%? Come si muove una persona? Il tono della voce. Dal tono della voce cogliamo se una persona è sicura, se è ansiosa, se è ferita nell'affettività, se è sola, se è indecisa, se è dubbiosa. Ascoltare il non detto. Il non detto parla, a volte più del detto. Il non detto parla più del detto. Certi silenzi, non vi è capitato di ascoltarli? C'è un silenzio pacifico, c'è un silenzio pieno di dolore, c'è un silenzio pieno di dignità. Il non detto parla e noi dobbiamo avere orecchi capaci di cogliere anche il non detto. Quante volte il Signore posava gli occhi sui piccoli, su chi non aveva voce? Quel malato del Vangelo che voleva andare alla piscina di Siloe, ma non c'era nessuno che glielo portava, non aveva voce. Quando voleva andare, qualcuno andava prima di lui. Il Signore invece si fa prossimo, si fa vicino a chi non ha voce. Ascoltare il non detto dell'altro. Ascoltare ciò che non rientra nei nostri costrutti mentali. Noi abbiamo dei costrutti nostri. Si fa così, si vive così, si risponde così, tutto chiaro. L'altro non ha i costrutti nostri, vero? E noi cosa vogliamo fare? Vorremmo cambiare i costrutti dell'altro. Invece dobbiamo aver chiaro, dobbiamo avere consapevolezza che l'altro si sentirà veramente amato da noi quando abbiamo rispetto per i suoi costrutti e forse impariamo a smussare i nostri rigidismi. È così, ho fatto così e farò sempre così. Lo dice pure il Papa, che non si pensa di andare avanti nella Chiesa con questa regola del si è fatto sempre così. Lo dice il Papa che la Chiesa stessa non deve avere costrutti rigidi. La logica del si è fatto sempre così. Davanti all'altro non posso avere la logica di me che ho fatto sempre così. Prima di tutto perché l'altro a volte ha tanto da insegnarmi e mi perdo l'occasione di ricevere un dono. L'altro qualche volta, se mi confronto, è un'occasione per la mia crescita, non solo per la sua, qualche volta per la sua ma anche per la mia. E se non mi confronto, se non riesco a sganciarmi dai miei costrutti, io ho finito di crescere e non sono buono per nessuno, perché chi mi avvicinerà scapperà da me perché non si sentirà rispettato. Sì o no? La prova del 9, le persone poco amabili, altezzose, sono molto sole. Ci credo, no? Ci difendiamo tutti, ma si difendono anche da noi, sapete? I fratelli, le persone, si difendono da noi se non siamo capaci di smussare i nostri rigidismi, di liberarci dai nostri costrutti mentali e di aprirci all'altro in un confronto sereno. L'ascolto è innanzitutto accettazione positiva e incondizionata dell'altro. Questo è l'ascolto attento, in una frase, accettazione positiva e incondizionata dell'altro. Non ci sono se, non ci sono ma, non ci sono però. Un ascolto che in ogni caso faccia sentire l'altro amato. Come ascoltare? Senza interrompere, dicevo anche prima. Senza interrompere l'altro se non per dei feedback che gli facciano comprendere che lo sto ascoltando col cuore. Feedback, rimandi che gli do, parole che gli facciano capire che lo sto ascoltando con il cuore. Senza essere direttivi. Io rimango impressionato dai diti puntati. Perché i diti puntati hanno finito già di dialogare, non si parla col dito puntato, e neanche il Signore ha alzato il dito. Non direttivi. Se io mi pongo davanti all'altro come direttivo, l'altro scappa da me, perché non vuole imperativi. L'altro cresce da solo, così come io e tu. Siamo cresciuti quando abbiamo deciso di crescere. Abbiamo cambiato in alcune cose quando abbiamo deciso di cambiare. E se qualcuno ci ha detto di cambiare su una cosa, non c'è mai riuscito finché non ci ha lasciati liberi di scegliere, vero? E gli altri funzionano pressappoco come noi. Pressappoco come noi. Senza essere direttivi. Senza giudicare. Quanti giudizi affrettati. Senza colpevolizzare i sensi di colpa, soprattutto quando parliamo con persone lontane dalla fede. Subito, ma la Chiesa dice così, ma i comandamenti dicono così, facendo cadere colpe sugli altri. E anche in campo umano, se con una parola faccio sentire che l'altro ha sbagliato, già l'ho colpevolizzato e l'altro non si aprirà mai. Perché già ho chiuso la comunicazione. Senza sostituirsi all'altro, l'esempio di Pietro, senza spossessare nessuno, ognuno deve camminare con le sue scarpe, deve fare la sua strada, crescerà nel suo cammino, deve imparare dalla vita. Senza squalificare, e qui come insegnante io ne ho viste di cotte e di crude, somaro, stupido, e anche ai figli, ho sentito un sacco di mamme, stupido, somaro, Queste sono parole che rimangono per sempre nel cuore di un bambino, e a volte sono sguardi. Non squalificano solo le parole, squalifica anche l'indifferenza. Oggi ci sono genitori che squalificano più con l'indifferenza che con le parole, perché non danno dignità, importanza. Forse non hanno neanche chiaro il vissuto del ragazzo, dell'adolescente. Forse sentono che li aspetta un compito così arduo che preferiscono fare silenzio e diventare indifferenti. Questa indifferenza arriva tutta nel cuore dell'altro e squalifica. Vuol dire non sono adatto a vivere. Neanche loro si prendono cura di me come dovrebbero. Senza voler portare l'altro a pensare come noi. In ogni caso, quali sono, terza domanda, i benefici di un ascolto attivo? Funzione di contenimento. A volte l'altro, se l'ascolto un attimo, si acquieta perché riesco a contenere le sue emozioni, che non avendo avuto l'occasione di tirarle fuori, lo stanno lavorando ed è sballottato dalle onde come una barca. Il fatto di ascoltare l'altro dà all'altro la possibilità di sentirsi contenuto, di poter affrontare queste emozioni che a volte sono pesanti, fanno male, perché disorientano. Sapete di cosa sto parlando? Qualche volta l'abbiamo provato quando siamo presi da tante emozioni, sofferenza, dolore, paura, e non sappiamo, siamo agitati. L'ascolto ha questa funzione di contenimento, funzione di autocomprensione. L'altro, se viene ascoltato, comprende meglio se stesso. A volte una parola, per esempio, guarda, sento proprio che stai soffrendo molto. L'altro percepisce che può andare avanti, perché è ascoltato, perché c'è qualcuno che lo vuole bene. E forse andando avanti nel racconto capisce anche che può cambiare il suo modo di fare, proprio perché si sente amato. Può cambiare qualche cosa, può smussare qualche angolo. Altrimenti certi vissuti rimangono incomprensibili se non li esterno, se non faccio come un'autobiografia. E a chi? Dove dobbiamo andare per farci ascoltare? Se non usciamo da questa mentalità di non appesantire l'altro. Io parlo a discepoli del Signore, per cui dico allora dobbiamo andare agli altri e favorire l'ascolto. Comprometterci, sì, questa è la parola giusta. Non ci sono sconti per i discepoli. Per i discepoli del Signore c'è un mare di pace e di serenità, ma anche un mare di lavoro. Un mare di lavoro. Sa José María Escrivá diceva che il lavoro pastorale nel mondo del lavoro, nel mondo della Chiesa, è sconfinato. Diceva che c'è uno sconfinato panorama di apostolato che dobbiamo fare. E questo apostolato oggi, fratelli, ci aspetta nelle strade, nei posti di lavoro. Siamo chiamati lì, come discepoli, come la Chiesa del Signore, a farci luogo di misericordia per tanti fratelli. Un'altra funzione dell'ascolto è quella di scavo archeologico. Se una persona si sente ascoltata, sa di poter andare sempre più in profondità. E certe cose non si risolvono con una preghiera. Tanti fratelli arrivano ai nostri gruppi per dire sto male, ho la depressione, voglio una preghiera. La preghiera fa senz'altro bene e avvia, rende facili i processi di guarigione qualche volta. Ma a volte c'è necessità di ascolto, di dialogo, che la persona comprenda quello che gli è capitato, i vissuti. Per cui farsi strumenti di misericordia vuol dire aiutare l'altro attraverso l'ascolto a scavare dentro il proprio vissuto, perché forse lì, scavando nel proprio vissuto, trova dei fattori condizionanti, cioè delle situazioni che condizionano il suo presente e a volte sono la chiave di volta per un cambiamento di vita e anche per una guarigione, talvolta anche fisica, psichica o spirituale. Funzione di consapevolezza dei propri bisogni. Una persona che viene ascoltata può essere tanto aiutata a capire quali sono i propri bisogni, ma se non ha possibilità di raccontarsi, figurati, chi dirà mai a un altro i propri bisogni? Ci sono un sacco di persone molto occupate a fare del bene e per niente occupati a farsi del bene. Non si può far del bene se non ci facciamo del bene. Abbiamo bisogno di avere chiari i nostri bisogni, altrimenti se non stiamo bene nei nostri panni, non stiamo, figurarsi se stiamo bene nei panni degli altri. Siete d'accordo? Quindi se io ascolto i miei bisogni, mi chiarisco, cerco di attuarli, ho bisogno di silenzio, mi creerò i miei momenti, ho bisogno di perdono, dirò a qualcuno, di persona fidata, qualche amico, che mi sento ferito, che sono stato trattato male, il solo fatto di dirlo, venga a contatto con i miei bisogni, chiarisco i miei bisogni e sarò più capace di ascoltare gli altri, perché non sono uno di mestiere, ma sono uno che questo mestiere della vita, quest'arte della vita, l'ha vissuta prima di tutto su di sé. C'è uno scritto che dice il lavoro più bello che l'uomo possa fare è quello su di sé. Ecco perché l'ascolto attivo favorisce anche la consapevolezza dei propri bisogni. C'è una parola di Dio che dice, popolo mio, cosa vuoi fare? Ascoltate oggi la mia voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. E poi la scrittura dice, per 40 anni mi disgustai di questa generazione e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Tu vuoi entrare nel luogo del riposo? Tu vorresti vivere secondo le promesse di Dio a Israele perché tu sia felice? Dillo al tuo cuore. Sia questo il primo momento in cui guardi i tuoi bisogni. Signore, abbiamo bisogno di verità. Abbiamo bisogno di entrare nel luogo del riposo. E tu hai detto, non entreranno nel luogo del mio riposo. Se il mio popolo non si convertirà, se si convertirà, io lo guarirò. Signore, grazie perché ci inviti a non essere un popolo di dura cervice. Stasera vuoi aprire le nostre orecchie all'ascolto, di te, che ci parli notte e giorno, che parli al nostro cuore, che ti fai vicino. Signore, opera nel cuore di ognuno di noi, tocca il cuore di ognuno di noi, perché entriamo in una dimensione di silenzio, che nelle nostre giornate ci siano attimi di silenzio in cui ci apriamo all'ascolto delle tue ispirazioni per poter meglio parlare nel tuo nome, ascoltare nel tuo nome, Signore. Toccaci, Signore. Stendi le tue mani, Signore. Sandro ci aiuterà a proclamare lo Shema, questo primo comando di Dio che stasera noi vogliamo ricevere come per la prima volta. Ascolta Israele, che questa parola di Dio piena di autorità spacchi come un martello tutte le durezze, tutte le chiusure, tutte le diffidenze, tutta la mancanza di misericordia. Che il Signore guarisca la nostra sordità. Sì, Signore, tu che hai guarito tanti sordi nel Vangelo e hai guarito anche muti. Non parlavano perché non ascoltavano. Tu hai guarito talvolta l'ascolto e hai dato parola. Che possiamo essere noi, questi sordomuti del Vangelo stasera a cui tu tocchi le orecchie. Prima di tutto, Padre Santo, perché possiamo ascoltare te, che ogni giorno hai delle parole di felicità. Sì, dopo questa predicazione, io sono certo che il Signore accompagnerà questa parola con i suoi segni. E se tu e io ci mettiamo in ascolto, il Signore ci darà delle parole da mettere in pratica nei nostri vissuti quotidiani, perché possano aprirsi vie di felicità, perché tu sia felice. Io ho delle parole per te, perché tu sia opera di Dio, perché tu sia opera di misericordia lì dove io ti pongo, sia i miei occhi, il mio sguardo penetrante, le mie mani avvolgenti, il mio cuore aperto, sì, proprio tu. Va, dice il Signore, e diventa opera di Dio, e diventa opera di misericordia. Amen, alleluia. Accogliamo lo Shema, è il Signore che lo proclama, perché la parola di Dio è viva ed efficace. Stavolta è il Signore che parla attraverso il canto. Shema vuol dire ascolta, Israele. Dopo il canto possiamo venire avanti. Don Lorenzo farà un gesto nelle orecchie di ognuno di noi e ci farà vivere il rito dell'Effatà, rivivere il rito dell'Effatà e il rito del battesimo. È una preghiera di fede della Chiesa dove si chiede a Dio da piccoli, nella fede dei genitori e della Chiesa, che venga liberato questo udito perché possiamo accogliere le ispirazioni di Dio. Il Signore per mezzo del suo ministero toccherà le mie orecchie e i tuoi orecchi perché possiamo diventare persone felici, opera di misericordia, opera di Dio. Ascolta Israele. Ancora, Signore, proclama questa parola. Riceviamo, fratelli, questa parola di Dio. È la parola che opera. La scrittura dice non li salvò un'erba medicinale, ma la mia parola. Questa prima parola, che sta prima delle 10 parole di vita, tocchi e arrivi nelle profondità del nostro cuore. Ascolta Israele. Ancora oggi tu dici: io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto e dalla condizione servile.
Ascolta Israele. Ascolta Israele.
Nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, te li legherai alla mano come un segno, ti staranno come pendaglio tra gli occhi, li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.
Il Signore è nostro Dio.